Reuters. Swedish Prime Minister says integration of immigrants has failed, fueled gang crime.
Caspita.
Italian.
Ma leggilo tutto, va, così lo facciamo prima.
In English.
Qui c'è una foto di auto in fiamme in Svezia che è messa a fuoco dagli immigrati. Vai avanti.
Sweden has failed to integrate the vast numbers of immigrants it has taken in over the past two decades, leading to parallel societies and gang violence. Prime Minister Magdalena Andersson said on Thursday as she launched a series of initiatives to combat organized crimes.
Ok, on Thursday vuol dire giovedì scorso la prima ministra Magdalena Andersson ha detto che lei ha lanciato una serie di iniziative per combattere il crimine organizzato. Il titolo dice la prima ministra svedese dice, attenzione, dice che l'integrazione degli immigranti in Svezia ha fallito, anzi fornisce carburante al crimine organizzato, capito? Ecco gli svedesi che erano l'esempio al mondo, multicultura, loro sì che ci sanno fare, la Merkel a battere le mani quando c'era. Dice, questo è il punto, dice negli ultimi due decenni ha avuto immigranti dopo immigranti, però dice la ministra che è tutto fallito. E naturalmente Bruxelles, Mosca e silenzio. Zitti, loro sono lì a contare lo stipendio mensile, 10-20 mila euro, dipende dalla tua carica, arrivano anche a 30 mila euro. Sono lì troppo occupati a investire i loro salari pagati da cittadini europei che manca hanno neanche, non hanno né le lacrime per piangere e neanche il pane per mangiare. E loro hanno il coraggio di 10-20 mila euro al mese. Oh, yeah. Caro mio, e più benefici di ogni tipo, trasporto gratis, viaggi in aereo, alberghi 5 stelle, eccetera, e prostitute sotto banco, che quando hanno fatto una riunione dall'Unione Europea a Copenaghen, un giornale ha riportato che, ha detto una nota bizzarra, ha detto il giornale, per via della riunione, della riunione dell'Unione Europea a Copenaghen, tutte le prostitute sono state riservate. Non c'è una prostituta se la cerchi col telescopio, col microscopio. Hai capito come sono? Che bell'esempio che sono i nostri rappresentanti di Bruxelles. Tutti questi mariti sposati a visitare le danesi. Guarda, a parte questo, torniamo all'integrazione multicultura in Svezia. E qui lo stanno dicendo, altre nazioni fanno finta di niente. Io sono stato a Caserta, vicino Napoli, ma tanti anni fa, in piazza centrale, una marea di immigrati che ti guardavano con tanto odio, così storti. Molti immigrati, brava gente, però c'è molti criminali in mezzo a loro. E c'è sì, spacciatori di droga, la polizia neanche andava più. E ti sembrava di camminare, non so, non era Italia. Ma tanti anni fa, parlo di 15 anni fa, 20 anni fa ti parlo. Quanti erano? Questo è 2008. 2008, 2009, quel tempo lì. Comunque da anni noi stiamo dicendo, e neanche lo diciamo solo noi, che la multicultura è sempre stato un inganno dei globalisti. La multicultura, sì, va bene con Cristo, con il Signore, volontariamente, uno sposa un'africana, tu puoi lavorare con islamici, con chi, in amore d'accordo, può funzionare, ma quando metti una legge,
di obblighi,
allora
sì.
E allora lì la multicultura non funziona più, quando viene forzato. Tu puoi sposarti una donna nera, nel tuo caso un uomo, ma non ci sei obbligato, non per legge. Sì, certo. Per legge l'Italia deve ricevere tanti milioni di immigrati. Non funziona così. Questo è spostamento di masse, di nazionalità, come Stalin faceva nell'era sovietica, che spostava milioni di persone. E questo con la scusa che ci sono gli immigrati, che c'erano o ci sono gli immigrati. Ma gli immigrati cosa vengono? Dalle guerre americane, in Siria, in Iraq, in Afghanistan. Queste guerre hanno generato immigrati. Grazie America, sempre pronta l'America ad aiutare qui. E allora il fatto è che la maggioranza dei migranti sono povere vittime, gente che sta soffrendo, gente che ha lasciato famiglie perché l'America ha fatto la guerra a casa loro, e in mezzo a loro c'è qualche criminale, non so, l'1%, 5%, non si sa. La percentuale che vengono qui solo a vendere droga, eccetera, ma non è che i nostri in Europa i spacciatori di droga italiani, europei sono meglio di questi, no, sono uguali. Solamente che non puoi mettere leggi e obbligare la multicultura. Tu, cristiano, devi multiculturizzarti con gli islamici, non puoi mai obbligare, essere volontario. La multicultura è solo un inganno dei globalisti, che solo hanno portato disordine e violenza, come in Svezia, come dappertutto. Ci sono zone, intere paesi, intere sacche di migliaia, decine di migliaia di immigrati in Francia, che la polizia non entra, vigila la Sharia, vigila la legge islamica. E chiede agli islamici molto meglio che la legge francese, che permette pornografia, permette eccetera, eccetera. Quindi ognuno ha la sua cultura. Guarda, in Arabia un cristiano non può entrare con la Bibbia. Non può entrare leggendo la Bibbia, non puoi. Quindi c'era una coppia di fratelli molto, molto dolci, che il marito era arbitro, è andato lì in Arabia Saudita fare una partita, e lui aveva una croce attaccata al fischietto. Me l'ha detto lui stesso, me l'ha detto. Aveva una croce attaccata al fischietto, e l'Arabia Saudita, prima di cominciare la partita di pallone, lui era l'arbitro, gli ha detto: devi togliere la croce dal fischietto. Ma ti rendi conto, puoi neanche avere una croce, un ciondolino attaccato al fischietto?
But he didn't take it off.
Capito? E lui gli ha detto: no. Come? No.
And nothing happened.
Che gli ha fatto? Niente.
Yeah,
Non
niente.
l'hanno neanche lapidato, per
No.
modo di dire. Un fratello in gamba,
Amen.
un fratello in gambissima, che ce ne vorrebbero fratelli come lui. Io ti benedico, fratello.
Amen.
Allora, da anni diciamo che la multicultura era solo un inganno dei globalisti. Gli immigrati sono gente come noi tutti. Però se i politici li estromettono dal loro ambiente, appunto causa le guerre, li estromettono dalla loro lingua, religioni, nazioni, va bene, e non abboccheranno, non vengono qui a diventare europei, va bene, si sentiranno pesci fuori dall'acqua, però si sa, il mondo dei politici senza Dio non ascolterà. Non ascolterà noi, non ascolterà altri cristiani, e sicuramente non ascolterà Dio, questi politici senza Dio. Va bene, e da ora in avanti mieteranno solo guai. In Europa chi è che li va a togliere 50 milioni di immigrati adesso?
Impossibile.
Legali, legalizzati. Ma l'Europa, io ho detto anni fa, è finita. Non c'è più l'Europa come la conoscevamo una volta. Dio nella sua saggezza. Vai a Genesi 10, guarda. C'è
Sì.
una scrittura che voglio condividere. Dio aveva diviso tutte le genti, saggiamente. Diviso in famiglie, tribù, popoli, lingue, nazioni. E viene il diavolo e dice: ah, li metto tutto insieme, un minestrone. E poi si azzufferanno, e dopo arrivo io, che è io, l'anticristo, e porto la pace. Metterò delle leggi, come già hanno cominciato le care sinistre, specialmente in Italia, no? Non puoi fare il presepio perché offendi gli islamici. E questo è diventato lo slogan. Non puoi fare il presepe perché offendi gli islamici nella piazza pubblica. E sai chi si è lamentato? dei mullah islamici. Ha detto: ma cosa fate? Gesù Cristo è un profeta. Fate il vostro presepio.
Quindi non è vero che gli islamici si
Ma non è vero per
offendono.
niente. Gli islamici, guarda, è gente simpatica. È gente simpaticissima, gli islamici. Puoi anche evangelizzare, se li evangelizzi con amore, che Gesù è un profeta, e loro accettano come profeta dell'Islam, poi piano piano, piano li porti al fatto che Gesù infatti è Dio, perché è stata la manifestazione, l'Epifania, le manifestazioni di Dio in terra. E non era uomo mortale, sì, beh, se no non poteva manifestarsi, no? Ma quando è morto, mica è morto Dio spirituale, è morto Dio carnale, no? Insomma, io ho sempre evangelizzato gli islamici, gente simpaticissima, basta che tu vai in amicizia e già il 50% dell'evangelizzazione è fatta, perché gli islamici è tra la gente più ospitale del mondo. Quando siamo andati dove eravamo a Copenaghen con mia moglie, e loro andarono a mangiare e i prezzi erano un po' alti, noi i soldi erano misurati. E allora si è andato a visitare i suoi parenti, l'aereo ci ha sbarcato a Copenaghen. E siamo andati a guardare i prezzi con i ristoranti, abbiamo chiesto un po' di sconto, e i danesi, no, no, stiamo scherzando. E poi siamo andati lì a fianco, c'era un ristorantino islamico, e ho detto, sai, siamo un gruppo di volontari, cristiani, volontari. E voi siete islamici? Sì, siamo islamici, Dio vi benedica. Gesù, gloria a Dio, vi benedica. Ah, dice, ah, si sono rilassati. Accomodatevi, offriamo noi. Abbiamo chiesto uno sconto. E sai, il missionario, la prima cosa deve imparare è l'umiltà di chiedere gli sconti, una cosa che nella mia vita ho imparato, nei miei anni di vita missionaria. Se non facevo così, io non potevo andare avanti, perché il Vangelo non puoi venderlo, no? Va bene. E allora sempre chiede gli sconti. E a volte, capite, ci regalavano anche mobilia, questo, quell'altro. Perché c'è, mica sono tutte capre, c'è un sacco di
Sì,
gente
sì,
pigra.
sì,
E
sì.
a Copenaghen chi è che ci ha trattati con sconti e anche gratis, perché gli piaceva il nostro messaggio? Messaggio cristiano, però che era amichevole verso gli islamici. E chi ci ha ricevuto a Copenaghen sono stati gli islamici.
Sì, i musulmani, sì.
Naturalmente in Italia la ricezione è completamente diversa, eh? In Italia no, non sono così freddi. In Italia ovunque, per me nei miei tempi, adesso non so se è cambiato, però ovunque andavamo a evangelizzare in Italia di solito ci ricevevano. Gli italiani ce l'hanno nel DNA, vero Angela?
Sì, gli italiani sono ospitali, sì. Sì.
L'evangelizzavamo e diciamo, guarda, il nostro budget è piccolino, quanto costa? Ma no, sedete, mangiate. E
Sì. Ho
l'evangelizzavamo,
una cultura cristiana lì,
no?
è
Sì. E
bello.
quando finivamo di mangiare, dicevano tornate.
Vero, vero.
Dipende come evangelizzi, eh?
Sì.
Cioè, se tu vai lì per prendere e non dai, però se vai lì per dare amore, il Vangelo, la salvezza, capito? Guai a ricevere una persona senza dare lo spirito. Guai a ricevere cose materiali senza dare spirituali. Noi sempre diciamo, se tu accetti cose materiali dalle persone, che sia la decima, che sia un piatto di pasta, del cibo, e non dai cose spirituali, stai
Rubando.
rubando. Capito? Il cristiano che accetta cose materiali ma non dà Gesù la salvezza, sta rubando. Allora, hai trovato Genesi 10
Sì.
e dopo il 9, non puoi sbagliare.
Sì, trovato.
Allora, attacca dal primo verso.
Di cosa parliamo?
Stiamo parlando che Dio ha diviso il mondo non in integrazione di immigrati, ma l'ha diviso in famiglie, tribù, popoli, lingue e nazioni, stiamo parlando.
Ok. Genesi 10:1. Questa è la discendenza dei figli di Noè, Sem, Cam e Jafet. A loro nacquero dei figli dopo il diluvio.
Capito? Sem sarebbero i Semiti, quindi da Israele intorno, specialmente verso destra, verso la cartina geografica che sto guardando, sono Semiti, quindi gli indiani, eccetera, questi sono tutti Semiti, no? E Cam sarebbe sinistra di Gerusalemme, sarebbe Egitto e la discendenza di Cam. Noè ha avuto tre figli, Sem, Cam e Jafet. E quindi Cam è il padre degli egiziani e giù verso sud, tutta l'Africa nera sono discendenza di Cam. E poi c'è Jafet, e Jafet invece diciamo, sono i bianchi, europei, biondi, occhi azzurri, no? Cioè noi bianchi siamo discendenza di Jafet. Questa è abbastanza, interpretazione abbastanza accettata tra tutti gli studiosi cristiani, questa non è nessuna rivelazione. Quindi Sem sono i Semiti, quindi Semiti, Israele e gli asiatici. Cam sono gli africani, Cam è quello che Dio ha maledetto il figlio, no? Canaan. E poi c'è Jafet, che sarebbe Gomer, sarebbe l'Europa, la Russia, i bianchi, eccetera. E allora nacquero dei figli dopo il diluvio. Questi tre figli di Noè, c'erano solo loro al mondo, scesi dall'arca sul monte Ararat, in Turchia, scende l'arca, ci sono solo loro. E salta al 20, qui vediamo come Dio divide il mondo.
Genesi 10:20.
Qui adesso vedete come Dio ha diviso il mondo, non integrazione razziale, ma ha diviso in popoli, appunto per evitare la confusione. Guardi, in America hanno tentato l'integrazione razziale, ancora oggi, dopo secoli, ancora si ammazzano cani e gatti, neri e bianchi. Perché? Perché è stata un'integrazione forzata, appunto come sta avvenendo in Europa. 20.
Questi sono i figli di Cam secondo le loro famiglie, secondo le loro lingue, nei loro paesi, nelle loro nazioni.
Ecco, quindi da 20 a 30 ti dà tutta la discendenza di Cam, appunto l'Egitto e tutti gli altri. Al 31 vediamo i Semiti.
Questi sono i figli di Sem secondo le loro famiglie, secondo le loro lingue, nei loro paesi, secondo le loro nazioni.
32.
Queste sono le famiglie dei figli di Noè, secondo le loro generazioni, nelle loro nazioni. Da essi uscirono le nazioni che si sparsero sulla terra dopo il diluvio. Genesi 10, 1 a 32.
Capito? Quindi qui abbiamo visto la divisione mondiale delle nazioni, delle famiglie, delle tribù, delle etnie. D'accordo? Adesso il diavolo vuole fare una zuppa, una Babilonia. Babilonia vuol dire confusione. Tutto insieme, gli islamici in Europa, gli europei erano in Africa a colonizzare, schiavizzare, comprare i neri e venderle come bestiame. Il diavolo ha sempre fatto una confusione tremenda attraverso quelli che sono al potere. Però vediamo che il diavolo e la sua discendenza, qual è la discendenza del diavolo? Le vedi oggi, le capre, la zizzania, quelli che sono senza Dio. Vogliono fare sempre il contrario della Bibbia. Il diavolo vuole sempre sperimentare una via diversa, l'opposto di quello che Dio ha prestabilito nella Bibbia. Il diavolo è sempre lì a fare cose nuove, nuovo telefono, nuovo smartphone, internet, questo e quell'altro, e la NATO si avvicina alla Russia, la Russia contrattacca, e sempre sono due diavoli diversi, però sempre demoni che cercano di avere il predominio. Ecco, il mondo aveva già sperimentato la multicultura. Va bene, non è che la multicultura l'hanno inventata adesso queste capre di Bruxelles.
Quando? Con il Torre di Babele o quando?
Diciamo, la multicultura è stata quando, prima del diluvio universale, erano tutti mischiati.
Ah, ok.
Non erano ancora divisi, tu sei Israele, tu sei l'Egitto,
Sì.
tu sei il Moab e Ammon, oggi Giordania, tu sei il Sudan, cioè le nazioni nacquero, prima c'era una famiglia che diventò una tribù, che diventò una nazione, e quindi c'era la famiglia di Abramo che divenne Israele, la famiglia un discendente di Cam andò in Egitto e fondò la famiglia che divenne poi l'Egitto.
Sì.
Quindi questo avvenne dopo che, diciamo, Dio chiamò Abramo. In te saranno benedetti tutti i popoli. Abramo è il padre di molte nazioni, il padre del popolo di Dio nel Vecchio
Però
Testamento.
dice che il mondo ha già sperimentato la multicultura
Sì,
prima del diluvio?
prima del diluvio. Prima del
Perché
diluvio
era tutto uno?
non era diviso in nazioni.
E
allora
anche.
una pera marcia sodomitica, per esempio, sul modello di Sodoma, comincia con perversioni sessuali e tutto il mondo è pervertito, ci vuole il diluvio per sciacquare via tutto quanto e lasciare solo Noè e 3 figli.
E dopo il diluvio abbiamo letto in Genesi 10 che il mondo fu diviso in nazioni, lingue nei loro paesi, però lo stesso in Genesi 11 c'è la storia del Tore di Babele dove cercano di nuovo di unirsi.
Cercano di unirsi. Torre di Babele, cosa hanno fatto? Hanno detto in Genesi 11, cuociamo dei mattoni e facciamoci una torre per arrivare al cielo. Ecco, questo dopo il diluvio. E Dio dice, oh, vogliono arrivare al cielo. E qui che non li ferma più nessuno. Cioè non li ferma più nessuno nel senso di vanno a suicidio, insomma. Vuol dire, chi li può fermare? Di nuovo ci vorrà un altro diluvio. Allora fermiamoli. Prima che riescano a concretizzare questa torre per gloriarsi, per diventare potenti, ecco che viene l'imperatore, che
Ah, sì.
viene il dittatore,
Sì,
e
sì,
chi lo
sì.
potrà più fermare? Dice. E allora Dio cosa fa? Scende dal cielo, dice Genesi 11, e confonde le loro lingue. La torre che costruirono si chiamava la torre di Babele. Babele è una parola nell'aramaico e ebraico che significa confusione. Va bene? Infatti l'America oggi è che la nuova Babilonia è una terra di confusione. L'America è una confusione totale. E l'America esporta la confusione a tutto il mondo tramite le sue guerre, materialismo, pornografia, perversioni.
Quindi la multicultura non funziona perché abbiamo visto anche dalla Bibbia che la gente si unisce nelle cose malvagie, non nel bene.
Esatto. Si sono uniti per fare una torre, poi avrebbero messo un re, avrebbe schiavizzato tutti come gli egiziani che gli schiavi li usava per costruire piramidi e così via. Come oggi che c'è un capo, Putin in Russia, Biden in America, poi c'è Bruxelles di qui, e c'è Xi Jinping in Cina. Cioè mettono un fantoccio, il diavolo mette un fantoccio di qua e di là e poi tira le redini. Poi in cima alla piramide si metterà il suo anticristo che fra poco viene. Quindi Dio per evitare questo potere dittatoriale allora ha mandato la confusione e ha fermato la Torre di Babele. Infatti in Genesi 10, lo stesso capitolo che abbiamo studiato, in quel capitolo la terra fu divisa. Okay? Nei giorni di Peleg la terra fu divisa, Genesi 10. Peleg vuol dire divisione, Dio divise la terra. Prima non c'erano 7 mari o oceani, la terra è tutta attaccata. Infatti se tu sposti le due Americhe verso l'Africa, vedi che si incastra quasi perfettamente. Dio ha allargato, ha diviso, infatti gli scienziati dicono come sono arrivati gli Indios in America. Allora inventano con le canoe, ma non è vero, semplicemente quando Dio ha spostato i continenti, ha dilatato i continenti, questi qua che erano sopra, hanno viaggiato insieme all'America, in America, e gli Indios che prima vivevano in altre zone, sono in America, magari vivevano in Africa, e gli Indios dell'Australia, che è un'isola, si sono staccati dall'Asia e lì c'erano gli Indios che prima erano tutti insieme, poi così il Signore li ha divisi in continenti, perché? Continenti per contenere il male, la malvagità. Per evitare di mandare un altro diluvio.
Sì.
Infatti, vedi che ha diviso in Istanbul, ha diviso la Turchia, dall'Europa, la Sicilia, dalla Calabria, e ha diviso la Gibilterra, il sud della Spagna, dal nord dell'Africa. Dio ha diviso tutto il mondo per evitare che si unissero i ponti, questi ponti che vogliono fare al Stretto di Messina, il ponte di Brooklyn, il ponte della nonna, sono anticristo, perché sono ponti per unire e comunicare nel male. Berlusconi tutti i costi vuole fare ponte in Sicilia, Dio ce ne liberi. Chi controllerà il ponte, lì o paghi o non passi. Va bene? Va bene,
Sì, sì,
ecco,
sì. Sì.
e allora fino a qui ci siamo,
Sì.
no? Allora il mondo, dicevo, ha già sperimentato la multicultura che adesso tentano di nuovo con la nuova Babilonia. E qual era la multicultura? Prima del diluvio universale, tutto il caos, le perversioni, il peccato che c'era e che appunto causò che Dio quasi arrestasse, fermasse e distruggesse tutto il genere umano. Va bene. Perché? Perché erano tutti insieme. A militare, il nostro colonnello ci diceva: uno per uno siete persone meravigliose, quando vi mettete insieme diventate criminali. Diceva così il colonnello. Allora, perché non state a Genesi 6, per cortesia? Dai
Sì.
che chiudiamo qua.
Genesi 6.
Dal 3 all'11, il paragrafo 3.
Il Signore disse: lo spirito mio non contenderà per sempre con l'uomo, poiché nel suo traviamento egli non è che carne. I suoi giorni dureranno quindi 120 anni.
Allora, qui, Genesi 6, va bene, è quando Dio decreta il diluvio. Fino adesso qui non pioveva, usciva un vapore dalla terra, come dice Dio dall'Eden, e il mondo era bellissimo, però gli uomini col cuore malvagio lo devono sempre migliorare, con la perversione, con la malvagità, con la violenza. Salta il 5.
Il Signore vide che la malvagità degli uomini era grande sulla terra e che il loro cuore concepiva soltanto disegni malvagi in ogni tempo. Il Signore si pentì d'aver fatto l'uomo sulla terra e se ne addolorò in cuor suo. E il Signore disse: io sterminerò dalla faccia della terra l'uomo che ho creato, dall'uomo al bestiame, ai rettili, agli uccelli dei cieli, perché mi pento di averli fatti. Ma Noè trovò grazia agli occhi del Signore. Questa è la posterità di Noè. Noè fu uomo giusto, integro ai suoi tempi. Noè camminò con Dio. Noè generò tre figli, Sem, Cam e Jafet. Or la terra era corrotta davanti a Dio. La terra era piena di violenza. Genesi 6, 3 a 11.
E Dio dovette ripiegare e si è pentito di aver creato l'uomo. Cioè, la parola pentimento nella Bibbia ha diversi significati. Nel Vecchio Testamento significa anche cambiare idea. Non è il pentimento di oggi. Ecco, attenzione. Questo lo vedete in tanti esempi nel Vecchio Testamento. Comunque, la sola cultura che a me funzionerà non sarà la multicultura, ma io la chiamo la cristocultura. Se non c'è Cristo, nessuna cultura può funzionare. Tu
Amen.
puoi avere una moglie bisbetica che dà i numeri, un marito malvagio, però se si mettono d'accordo in Cristo, tutto è risolto. Allo stesso tempo, dall'altro lato della moneta, due cristiani meravigliosi, eccetera, possono amare il Signore, amare la Bibbia, però se non si amano profondamente, divorzieranno. Galati 3:28. Non c'è qui né giudeo né greco.
Non c'è qui né giudeo né greco, non c'è né schiavo né libero, non c'è né maschio né femmina, perché voi tutti siete uno in Cristo Gesù. Galati 3:28.
Va bene?
Ecco la cristocultura.
Ecco la cristocultura,
Eccola.
altro che multicultura. Ma
Sì.
quale multicultura della nonna? Che io devo andare a fare compromesso con un islamico che lui va in paradiso tagliando le teste? Ma io rispetto lui, ma la sua religione non sono d'accordo. No, tu devi farlo perché multicultura hanno deciso a Bruxelles che dobbiamo essere tutti uguali, tutti con la stessa impronta digitale, tutti con avere almeno una bicicletta, avere almeno una macchina, tutti uguali. No, caro, non è così la storia. Gesù dice a chi ha sarà dato e a chi non ha sarà tolto. Se tu hai talenti, li investi, ne riceverai molti di più. Se ce n'hai anche solo uno e non lo investi, te lo toglie il Signore. Altro che stalinismo, tutti uguali, che sono tutte papocchie, sono tutte cretinate di Carlo Marx. Io pagherei 10 pranzi e 20 cene a uno di sinistra, uno sinistrato. Un sinistrato che mi dice dove nel mondo ha funzionato mai il marxismo, il socialismo. Il socialismo funziona fin quando c'è un'opposizione che la tiene in cuccia. Quando prende potere, allora ecco metamorfosi, il camaleonte da socialista diventa comunista. E allora stalinismo, Pol Potismo, nordcoreaismo, castrismo, castrati, castrismo, com'è? oppressione, leggi marziali, Siberia, comunismo. E praticamente cade nella stessa fossa dei fascisti e dei capitalisti. Poteva essere meglio invece cascata nella stessa melma dei capitalisti, perché il comunismo è una dittatura aperta, c'è un uomo lì che si crede di essere Dio. Il capitalismo si presenta invece sotto false, si presenta come una democrazia. E allora, sai, quando in Iraq sono andati a fare 1 milione di morti per portare la democrazia, quando sono usciti una nazione nel caos più totale. E allora non c'è né giudeo né greco, né schiavo né libero, non c'è maschio né femmina, voi siete tutti uno in Cristo Gesù. Né maschio né femmina, non c'è niente a che fare con l'omosessualità. Sta dicendo che non c'è il diritto, la superiorità dell'uomo o della donna sull'altro. Che fino adesso nel mondo l'uomo ha l'autorità sulla donna. Però come vanno le cose adesso, la donna ha autorità sul marito, sull'uomo, e quindi l'eguaglianza non ci sarà mai. Ma in Cristo Gesù non c'è autorità, c'è solamente non c'è l'autorità del gender, del sesso, chi è più forte vince. No, nel regno di Dio c'è l'autorità dell'amore, dell'umiltà, del perdono, dell'aiutarsi. La vera guida nel regno di Dio è quello che aiuta, è quello che si offre a dare la vita per il fratello. Quella è la superiorità nel regno di Dio. Ma nel mondo ovunque mancano i pilastri solidi dell'amore e dei comandamenti di Dio. Questo che manca nel mondo. Non è che manca multicultura. È come dire, sta torta, manca la ciliegia. È vero, non c'è la ciliegia. Op! Ma dov'è la torta? Ma certo che manca la ciliegia, ma qui non c'è neanche la torta. Qui vogliamo fare la multicultura che non c'è neanche amicizia, non c'è giustizia, non si aiuta il povero, non si aiutano le vittime. Allora, quello che manca nel mondo, dico io, è l'alfa e l'omega, il principio e la fine. Manca Cristo. Per questo che nel mondo quello che manca e non c'è, non c'è il sale, non c'è la luce, non c'è una base. Non c'è un principio, non c'è un compimento, non c'è amicizia, non c'è direzione. Insomma, quello che manca, fratelli, in una parola, manca lo scopo stesso per la vita. Tu vai a chiedere ai dittatori politici europei, ogni nazione c'è un dittatore, anche se si spacciano come democratici, e gli dice: scusa, qual è lo scopo tuo che qua stai tribolando tutto con il tuo lockdown, con le tue politiche, fa morire di fame la gente. Qui c'è gente che si suicida perché non c'è pezzo di pane sul tavolo. Qual è lo scopo che tu fai soffrire la gente, che tu opprimi la gente, che tu seduto a Montecitorio, dove sei seduto lì, a Bruxelles, fa soffrire tutti? Lo sai che non lo sanno neanche loro. Lo sai che i più ricchi e straricchi del mondo, le multinazionali, i multiegoisti, non sanno perché fanno quello che fanno. Non lo sanno. Gli chiedono: hai capito che nella tomba non ti porti niente? Non lo hanno capito. Ho guardato in internet, c'è chi si fa seppellire in bare di oro. Come quei faraoni che si portavano soldi sotto le piramidi, e dice: ehi, soldi, cioè oro. Perché nell'altro mondo mica gli devono mancare quattro spiccioli, dopotutto è faraone. Va bene, e allora quello che in una parola, fratelli, e non lo dimentichiamo, quello che manca oggi al mondo è uno scopo. Io ti sfido ad andare nelle strade a fermare 100 persone e chiedere: qual è il tuo scopo della vita? Cosa fai? Io sono ingegnere, avvocato, dottore, architetto e ho una villa in montagna e una al mare. Sì. Quanti anni programmi di vivere? 80, 90, più o meno. E qual è lo scopo? Ai miei figli? Ah sì? Ah sì. Gli ho insegnato i figli i veri valori. I figli non gli dare solo soldi, pochino. Insegnagli a vivere, insegnagli a lavorare. Per questo che si sposano dopo 6 mesi sono divorziati. Non hanno imparato a superare le crisi, non hanno imparato a perdonare il partner, a perdonare il marito, la moglie, a perdonare un adulterio nel nome di Gesù. Non hanno imparato. Angela, passo e chiudo.
Amen, grazie Gesù.
Dio ti
Allora il
benedica.
problema non è tanto l'immigrazione, ma la strategia che stanno usando, perché se uno vuole emigrare e portare l'amore di Cristo, anche noi l'abbiamo fatto, abbiamo lasciato l'Europa, siamo emigrati in Sud America di paese in paese portando il Vangelo. Quindi se lo fai per Gesù, senza portare violenza e senza cercare di cambiare quel paese, di cambiare le leggi, ma ti adatti alle leggi e porti l'amore di Cristo, allora funziona. Possiamo, si
Guarda,
può
non c'è un
emigrare.
paese islamico, non ce n'è uno, Arabia Saudita, Iran, che ha aperto le porte agli immigrati, sono tutti islamici. Quindi è tutta una politica a fumo negli
Sì,
occhi.
è vero.
Vogliono importare gli islamisti per distruggere il cristianesimo,
È
ma
vero.
anche un cretino come me l'ha capito. Però il punto principale di tutto questo messaggio è: qual è lo scopo di tutto questo? Che finalmente viene l'anticristo da gloria al diavolo, è questo lo scopo. Questi qua non l'hanno ancora capito. Quanti leader si sono susseguiti in Italia, in Europa? Dozzine, e non hanno cosa hanno concluso? Te lo dico io, una parola: niente, zero. C'è gente che ancora si suicida perché non hanno cibo, non hanno lavoro. Dopo tutti i bla bla, le frottole, il fumo negli occhi di tutti questi politici. Ma i politici, non voglio dare l'impressione che ce l'ho con i politici, perché è un'impressione forte questa. No, non ce l'ho con i politici. I politici sono il frutto sono quello che il popolo si merita. Un popolo malvagio c'ha un leader malvagio. Altro che Hitler qua, Hitler là. I tedeschi, Mussolini, no, italiani, Bruxelles, no, gli europei, più precisamente i cristiani, che sono lì a dormire e russare nelle chiese. Vai avanti, Angela.
Metto il canto?
Nel nome di Gesù Cristo. Attacca a cantare, così almeno mi fermo di predicare.
Ascoltiamo Il mondo che vorrei di Laura Pausini.
Dio ti benedica.
Quante volte ci ho pensato su, il mio mondo sta cadendo giù, dentro un mare pieno di follie, ipocrisie. Quante volte avrei voluto anch'io aiutare questo mondo mio per tutti quelli che stanno soffrendo come mondo che vorrei avrebbe mille cuori per battere di più, avrebbe mille amori. Il mondo che vorrei avrebbe mille mani, mille braccia per i bimbi del coi loro occhi chiedono di più, salvali anche tu. Per chi crede nello stesso sole, non c'è razza, non c'è mai colore, perché il cuore di chi ha un altro Dio è uguale al mio. Per chi spera ancora in un sorriso, perché il suo domani l'ha deciso ed è convinto che il suo domani è insieme a te. Il mondo che vorrei ci sparerebbe fiori, non sentiremmo più il suono dei cannoni. Quella l'hanno vista e con il mondo.